una bella gatta. Mi sembra un baby, vuole giungere, damn.
Buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati da Andino e Anduca. Oltre a noi due c'è un graditissimo ritorno, il nostro caro amico, nonché motociclista di lunghissimo corso, Andrea, che ci aveva già tenuto compagnia in una puntata prima, diciamo, della pausa estiva, dove abbiamo raccontato la lunga ed interessante storia di Carlo Talamo. Quindi benvenuto Andrea in trasmissione, e Anduca ovviamente.
Grazie mille. Pensate, il destino, oggi è l'anniversario del giorno in cui è mancato Carlo Talamo, per cui noi ci ritroviamo senza saperlo, senza averlo deciso, in questo giorno, per cui ho fatto un riferimento a un grandissimo motociclista che peraltro aveva anche un GS 80 prima.
Ecco, sì, Andrea ha anticipato il tema della nostra trasmissione, perché noi l'abbiamo invitato molto volentieri, perché questa sera vorremmo trattare di un mito motociclistico che quest'anno compie 40 anni, ossia il BMW GS. Andrea, oltre ad essere stato un grande rallyista, un motociclista tutto tondo, ed ha una passione, diciamo, per il GS 80, la prima serie.
Ecco, ti interrompo un attimo perché ricordo che la nostra locandina di questa settimana ritrae il nostro Andrea durante una sua performance fuoristradistica, appunto a bordo di un GS.
Ecco, detto ciò, come dicono quelli studiati, partiamo dall'inizio. Il GS nasce appunto negli anni 80 perché BMW vuole costruire una moto che, appunto, come dice il suo nome, Geländestraße, che abbia la possibilità di viaggiare sia dentro che fuori strada. Un concetto un po' anomalo per l'epoca, Andrea.
Sì, era un concetto anomalo perché in realtà le moto da fuori strada avevano delle cilindrate basse, esistevano solo alcuni marchi che facevano le gare di regolarità oltre 500, pochissimi marchi. La BMW allestiva dei 75/5, però in realtà erano totalmente fuori stradistici. Da poco era uscita però la prima vera moto on-off, che era la Yamaha XT500, un monocilindrico pazzesco perché aveva una logica completamente diversa dal 50 Geländestraße, perché era molto più off che on. Io l'ho comprata immediatamente appena uscita, per cui nel 78 ho avuto una delle prime a marmitta bassa, e devo dire, ci sono andato in Marocco subito, e devo dire che è stata una specie di incubo divertente. Oggi alla mia età non lo rifarei. Allora siamo partiti in tre, fare Milano Marocco in strada con quella moto lì, io non so come, non lo so, cioè io ci penso ogni tanto e dico: come abbiamo fatto? Molta avventura, una moto da un certo punto pesantissima, un vero cancello a livello di guida, però una moto 500 che teneva la strada e andava in fuoristrada. Era stato un boom, per cui la BMW ha ragionato sul fatto che partiva una nuova voglia di viaggiare diversamente, per cui la Yamaha XT è stata la primogenia di questo concetto di avventura in moto a tutto tondo, e la BMW l'ha cavalcata. Pochi sanno che questa idea in realtà arrivò anche dalla Laverda, che chiese alla BMW di fornirgli dei motori e fece 3 prototipi, 2 sicuri, uno non si sa, per cui uscì per prova e fece anche qualche gara di regolarità un praticamente GS Laverda col motore 800. Da lì la BMW decise che quella comunque era una via, tracciò la via, e uscirono appunto i primi GS, che per noi abituati al Mono 500, dove senza bottone, senza accensione, una moto, la Yamaha, se si scaldava non si accendeva più. Noi abbiamo fatto il viaggio in Marocco mirando solo esclusivamente a fermarci in salita, perché non avremmo mai potuto ripartire a motore a caldo con il caldo del Marocco. Per cui la GS fu una bomba, perché arrivò sul mercato. La prima fu una, la prima che arrivò fu con una monoborsa bianca dalla parte non della marmitta. Poi arrivarono le due borse, però la verità vera che aveva una sella, un'accensione a bottone, perché un'accensione elettrica, qualcuno aveva anche, le tedesche davano il pedale come optional, in Italia arrivavano poche. Era comoda, leggerissima, una bicicletta, cioè tra guidare un GS 800 e guidare una Yamaha 500 c'era una differenza abissale. La BMW l'avrebbe guidata chiunque, la 500 o eri uno tecnico e un po' esperto non potevi tenerla nel fuoristrada.
Sì, BMW diciamo spinge subito su questa voglia di viaggi, su questa voglia di Africa che c'è nei primi anni 80, facendo partecipare subito i GS alla Dakar, dove si consacra il mito sostanzialmente, perché arrivano subito le prime vittorie. E nota diciamo di colore, la GS BMW che partecipava alla Dakar era un cavallo, era una moto altissima con dei serbatoi maggiorati enormi, e la guidava Gaston Rayet, che era un pilota belga sul 1,60 m, ma con due palle cubiche, perché diciamo saliva e scendeva dalla moto in corsa, perché da fermo non riusciva a toccare terra. Eppure così ha vinto una Dakar sicuramente, forse due se non mi sbaglio.
Sì, io non ho, io purtroppo sono un andamento lento, come mi chiamo, cioè faccio parte, ho fatto 13 volte viaggi in Africa, di cui 11, uno ne fate allora 10 con i GS, 2 con una Triumph Tiger 900 prima serie e uno l'ho fatto con l'XT. Devo dire che quando tu vedi la Parigi-Dakar, siamo tutti amici di alcune persone che l'hanno fatta, e quando vedi la Parigi-Dakar capisci che è un'altra cosa, cioè loro sono dei piloti professionisti abituati a una tecnica e ha un coraggio senza pari, perché quando il nostro amico milanese Negi, che andava, ha fatto 202 198 nel deserto, tu capisci che vuol dire andare oltre.
Beh, se però... non ricordo male, la nostra conoscenza comune, un dakariano di quelli seri che insomma è arrivato quasi in cima, il Claudio Teruzzi, detiene ancora il record di velocità sulla spiaggia rosa, se non sbaglio.
Sì, credo di sì. Io ti ripeto, cioè questa cosa è servita a dare il principio. Adesso è uscito per esempio una rivista che molto carina, una delle ultime che resiste, che si chiama Roadbook, che parla solo di viaggi ed è in copertina, ci siamo noi in copertina perché abbiamo festeggiato i 40 anni, e alla domanda perché tu hai un GS da sempre, da quando è uscito dal primo giorno e ancora ho dei GS vecchi, la risposta è perché sono sempre tornato a casa. Io non ho mai avuto un problema in vita mia in Africa, dove comunque sono guai, ed erano guai all'epoca. Io premetto che dal 2000 non vado più per motivi di peso e di fatica, e anche perché sono i GS, non sono moto che ti permettono di fare quello che oggi faresti con un K600, 690, con onde, con tenere nuovi, cioè un GS nella sabbia muori, insomma, cioè proprio io ho delle storie da raccontare proprio di fermi di due giorni col cuore che batteva 150, non andava giù dalla fatica, con gli altri che ti dicevano cretini, 2 GS su 10 moto, io e l'altro GS abbiamo dovuto stare una notte nella piscina naturale di Xarilane in Tunisia, dove erano arrivate anche la squadra francese della Citroen, e c'era anche Meoni, Fabrizio Meoni, a provare, perché solo col caldo, secondo i nostri amici dottori che erano con noi, che viaggiavano con noi, forse si sarebbe abbassata col caldo un po' la temperatura, ci saremmo calmati, perché il GS è fatica vera, cioè il GS nell'avventura è fatica vera. E io quando vedo la Parigi-Dakar, vedo Gaston Rajero, cioè tu dici come fanno, come hanno fatto, come facevano, perché galleggiare sì, dipende anche dal peso, cioè, per cui io li ho sempre visti, ma non ho mai, ho sempre fatto i viaggi, non ho mai fatto le gare, perché il GS è la perfezione per me del viaggio, per cui posso solo concludere che come tipo di esperienza, diciamo, africana, sono sempre tornato a casa. Prima eravamo in 2, 3, 4, poi siamo rimasti solo in 2, l'ultimo viaggio del 2000. Abbiamo sempre portato pochissimi pezzi di ricambio, non abbiamo, mentre tutti Honda, KTM era uscito 640, Rally erano uscite moto perfette, nate per quello, tanti hanno avuto delle grane, noi non abbiamo avuto niente, cioè zero. Io non ho mai avuto niente, ho fatto veramente, cioè, ho sempre avuto GS, ne ho avuti tanti, li ho sempre cambiati una certa a 40.000, adesso non lo farei più, ma quando le usavo veramente fuori strada, a 40.000 chilometri le vendevo, perché era il chilometraggio che nella mia testa non tecnica era adesso la moto comincia a essere usata, per cui preferisco averla sempre, però è rodata. Perché tu magari hai un guaio nei primi 5-10.000 chilometri, ma quando ti dicono tutti quelli dei grandi viaggi, quando tu hai una moto dai 10.000 chilometri in su a una certa cifra, la moto è sperimentata, cioè non bruci quello, non va l'impianto elettrico, cioè va tutto. Per cui il GS ha quella fortuna lì, che non è una moto che non ti pianta, hai tre pezzi che ti possono piantare. Per cui è una sicurezza, è una moto molto molto sicura. Soprattutto se volete che vi dica la mia, se ho tempo, se vogliamo.
Ancora 2 minuti prima della prima canzone. Perfetto, la prima canzone, quindi vai tranquillo.
Allora, il GS prima serie si chiamava monolever perché aveva il cardano con uno snodo solo. Il GS prima serie era molto leggero e aveva una ciclistica portata alla leggerezza in avanti. Per cui tu mentre la guidavi con le due testate a terra, col cardano che girava solo da una parte, capivi che avevi una bicicletta e c'è una differenza abissale. Poi a un certo punto nell'86, perché però il cardano si rompeva, cioè se tu andavi a fare l'avventura, per dire, in Marocco, dove c'è molta più, meno sabbia e più roccia, qualche cardano si è rotto facendo i gradoni. Allora hanno deciso di fare il paralever, per cui due snodi, uno snodo che parte dal motore e uno snodo finale sulla ruota, per cui il cardano aveva due possibilità, due movimenti, per cui in caso se tu scendevi da un gradino di mezzo metro avevi due elementi che contrastavano la rottura. Il problema è che la moto è diventata più pesante e tutta la moto è migliorata, adesso le marzocchi, cioè è una moto molto più pesante. Io che le ho guidate tutte e due devo dire che me ne accorgo, io sono alto 1,88 e peso 120 kg. Eppure guidare il GS seconda serie e non il GS prima serie mi fa capire quanto sia quasi più strasse che gelande, anche se invece tecnicamente è fatto per essere più fuoristradistico. Però in realtà la guida leggera della prima serie è impagabile. È veramente una moto che fa impressione, anche per ragazze. Cioè tu hai un avantreno che non esiste, cioè tu giri quel volante che non hai probabilmente per le due testate a terra che spostano baricentro giù, però non lo senti, cioè anche in fuoristrada tu molli un po', tu non devi mai tenere il manubrio fisso tirato con le mani, perché la prima svirgolata ti svirgola tutto. Se invece lo lasci andare, il cardano è un vantaggio enorme che pochi sanno, che se tu sei sulle piste, quando acceleri il cardano ti fa raddrizzare la moto. Cioè mentre quando andavamo per esempio sulle piste molto sassose, sassi e sabbia, io quelli davanti li vedevo con le Honda, con le Yamaha, con il Tenere, ballavano dietro, saltavano a destra e a sinistra. Quando avevo davanti i GS dei miei amici, erano sempre dritte, perché se tu vai in accelerazione il cardano ti tiene la ruota, ti raddrizza, non puoi mai perdere la posteriore col cardano, incredibile.
Bene, e dopo questa ultima nota tecnica, tra l'altro molto interessante, una cosa che non sapevo, anche perché io di cardani non mi intendo molto, giusto adesso col side card inizio a prendere confidenza, e andiamo con la prima scelta musicale, che è mia, e quindi visto che stiamo parlando degli anni 80, tiro fuori la mia anima New Wave contro quella più rockettara del nostro Anduca, e vi sparo un bel trio con Da 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 nella sua versione originale tedesca, perché c'è anche la versione, quella che poi ha girato di più in Europa visto il successo enorme che ha avuto questo tormentone, e invece noi diciamo per celebrare degnamente la casa motociclistica bavarese col suo modello GS, vi spariamo quella originale. Quindi questi sono i Trio con Da Da Da.
Was ist los mit dir, mein Schatz? Geht es immer nur bergab? Geht nur das, was du verstehst? This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da, da, da.
Ritrovati in trasmissione, questi erano i Trio con la loro Da Da Da, direttamente dagli anni 80. Dunque, continuiamo con la nostra chiacchierata con Andrea. siamo diciamo un po' arrivati a metà degli anni 80, verso quasi la fine degli anni 80, col GS. Ci puoi dire, sempre che Anduca non abbia qualche domanda più pertinente della mia, come poi dopo si sviluppa diciamo il mito? Il mito si consacra con i raid africani, che in quegli anni diciamo spopolano l'enduro cosiddetto pesante, e i raid sostituiscono nell'immaginario anche dei giovani le gare di quella che era la regolarità, l'odierno enduro specialistico, perché si vede proprio un cambio in tutte le moto. Mi ricordo i 125 che uscivano, prima c'erano delle motine abbastanza agili, queste moto rimangono strutturalmente uguali ma si dotano di enormi serbatoi e di grandi carene. Mi viene in mente la Kagiva 125, quella che usciva con i colori Lucky Strike, eccetera eccetera. Quindi diciamo che GS e compagnia da Cariana cantando lanciano una nuova moda.
Ma sì, sicuramente, più che altro non so se sono loro che lanciano la moda o stanno seguendo la moda, perché comunque parliamo di anni in cui la Dakar, ma non solo, anche altri rally africani in generale, hanno una grandissima eco sui media, sia nazionali che internazionali. Mi viene quasi da dire che quelli che adesso sono i nostri miti, come possono essere i piloti della MotoGP, all'epoca erano i piloti dakariani, e quindi le case costruttrici investono un sacco di soldi per fare bella figura in queste competizioni, e di conseguenza poi costruiscono modelli stradali e vendono modelli che riprendono le moto con le quali corrono in queste competizioni africane. Io più che altro invece volevo fare una considerazione rispetto a quello appunto che diceva Andrea, dove dice che partendo dalla monolevel alla paralevel il GS si complica, si appesantisce, nonostante per assurdo dovrebbe essere una miglioria con pezzi più vuotati e l'uso in fuoristrada, si ha quasi l'effetto contrario di questa moto, che si appesantisce, si ingrossa. Ma quello che mi viene a dire è che è una costante nella serie del GS, perché dalla R80 fino ai GS attuali ogni serie successiva è cresciuta la cilindrata e la moto si è ingrandita, sia a livello diciamo dimensionale, quindi è diventata più alta, più larga, più grossa, ma anche a livello di peso e di cilindrata.
Assolutamente, infatti io ho sempre un ricordo. Allora, quando facevamo i nostri viaggi africani, allora, devo dire una cosa: tu puoi girare mezzo mondo, tu puoi andare in America, fare on the road, puoi seguire la strada di Kerouac, puoi fare strade blu di William Listis Moon, puoi fare il viaggio a Capo Nord, puoi andare in Scozia, puoi andare dove vuoi, ma un viaggio africano del nord, chiaramente, per cui Nord Africa, un viaggio africano è una cosa che ti rimane così tanto che tu ti accorgi nel tempo, perché ripeto, l'ultimo l'ho fatto nel 2000, che mi ricordo tutto, ma io mi ricordo tutto anche del 78, cioè mi ricordo dal 78 i miei 13 viaggi, me li ricordo perfettamente, i viaggi, cioè c'era un tale immaginario, una tale voglia, erano anche gli anni in cui si poteva incominciare a viaggiare con dei prezzi. Cioè nel 1978 andare in America costava 600.000 lire, come una macchina, non ci andava nessuno, ci andavano solo dei fortunatissimi, era proprio il premio dei premi. Dall'80, 85, 86, 87 hanno, virgolette, capito che il viaggio diventava un business. Per cui la Parigi-Dakar, io mi ricordo che quando abbiamo incontrato la squadra della Citroën, a me faceva impressione perché si chiamavano Citroën, ma non erano Citroën, erano dei prototipi, sembravano quasi delle dambaghi coperte, volavano da terra nel Torondulé, cioè nella pista dell'olio, che è una pista che va praticamente, fa 2500 km e raggiunge in un punto dove c'è l'unione della Libia, dell'Algeria, della Tunisia, dove i contrabbandieri di notte portano da bere, porno, tutto quello che era vietato in Libia era vietato in Algeria. Quella pista, cioè loro andavano a 250 all'ora, erano come delle specie di mini delle mini carrozzerie, credo di vetro resina, ho visto il Pajero, cioè tutta questa roba qua ha fatto sì che diventasse, ci fosse una voglia vera di viaggiare, e credo che sia quello il motivo. Cioè il motivo era che quando a un certo punto siamo arrivati alla mitizzazione della Parigi Dakar, dei raid, hanno cominciato a fare raid anche in Sud America, dovunque si incominciava veramente a viaggiare pesantemente con moto, finalmente che potevano, perché anche la KGB ha tirato fuori moto, tutti hanno tirato fuori moto per viaggiare, chiaramente la Super Tenere, cioè ci sono le moto, poi sono nate. A quel punto, secondo me, la BMW, come dici tu, la BMW ha detto facciamo un salto, questo settore di più strasse, e di gelande strasse, cioè comincia a essere occupato, e allora hanno fatto uscire il 1100. Il 1100 con il praticamente con una non sospensione anteriore, una moto stranissima, perché era una moto pesante, con una sospensione anteriore a braccio, per cui aveva un'escursione minima. Io ho un ricordo perfetto, cioè le prime arrivate sono arrivate quando noi siamo partiti, noi partivamo, andavamo sempre a marzo, aprile o a novembre per il caldo, ed eravamo, me lo ricordo, in Tunisia, è arrivato questo ragazzo genovese con la prima 1100 e lui era convinto di fare tutto quello che facevamo noi, che già facevamo fatica con il 100, ma soprattutto c'erano gli altri con i Tenere, le Onde. Lui è arrivato con questa specie di colosso, perché il 1100 è veramente più grande.
Esattamente, è anche più alta, no?
Più alta, ma soprattutto è più tutto. La sospensione davanti, c'è, cioè questa specie di monolever, di monolivello davanti, cioè l'impediva, cioè tu prendi un sasso centrale con la ruota, con una sospensione normale, vai a fondo corsa, con quella lì rimbalzi, perché tu hai pochissima corsa.
Sì, scusa se ti interrompo, faccio solo una considerazione tecnica, che sono un po' feticista di queste cose. Diciamo il 1100, il 4 valve del GS, oltre ad avere un'estetica, diciamo, abbastanza personale, diciamo, che c'è chi lo ama, chi lo odia, però è sicuramente un stravolgimento tecnico, quasi un prototipo, un veicolo viaggiante, uno studio viaggiante di ingegneria degli ingegneri della BMW. Tra le varie soluzioni estremamente particolari, appunto, a questa sospensione anteriore, che loro col nome commerciale la chiamano Telerever, che altro non è che un braccio articolato, invece di essere appunto una forcella telescopica come in tutte le moto normali, è un braccio articolato che ha il grandissimo pregio di riuscire a distinguere le frenate dalle buche per una serie di scomposizioni delle forze, una questione fisica, e quindi è una sospensione che nasce per un utilizzo prettamente stradale, perché consente alla moto di non affondare quando si frena, quindi rimane neutra e non si corica in avanti, e al contempo però di assorbire le buche. Questo però giochino fantastico casca quando si va fuori strada, perché in fuoristrada questa sospensione non riesce a riconoscere le buche, le scambia per frenate e quindi ammortizza poco o niente, e da qui i rimbalzi che diceva Andrea.
Esatto, infatti quell'anno lì me lo ricordo, perché per caso, di solito noi eravamo in autosufficienza, che vuol dire eravamo indipendenti dalle macchine, ogni tanto eravamo generosi, facevamo una settimana, poi facevamo una settimana, ci facevamo raggiungere dalle nostre fidanzate, ragazze, che dividevano l'altra settimana con noi, sempre in macchina chiaramente, perché in due non si poteva andare, e quell'anno avevamo preso questa decisione in Tunisia, una settimana noi avevamo preso un pick up con una guida, un ragazzo, che così non avevamo i bagagli dietro, benzine, perché adesso è facile, una volta non trovavi niente, la benzina la facevi per strada. La mia prima Yamaha XT è rimasta in Marocco, perché avevo filtro, controfiltro, filtro nel serbatoio, filtro del tè quando facevo benzina, perché la benzina una volta la facevi in montagna dai bidoni. Detto questo, su tre Yamaha XT è tornata una sola, e due l'abbiamo lasciata là, perché nonostante tutto la benzina era fetida. Quell'anno del 96, quando era uscita proprio la le prime 10-20, lui, il genovese, era questo ragazzo, è venuto con il telelever con il 1100. Lui era convinto, era tutto vestito BMW, era perfetto, era un bravo fuoristradista, pensava di fare quello che facevamo noi. Risultato che al secondo giorno ha piantato un volo, ha distrutto la moto, ha fatto 15 giorni di fianco all'autista con la moto dietro sul pick-up, perché non è stato possibile, cioè ai primi gradoni, al primo gradone, secondo gradone ha capito, poi ha cominciato a prendere, diciamo, confidenza, si è sentito molto fuoristradista, ma quella moto è una moto, come hai detto tu, che rivoluziona il concetto di on-off e sposta dal 50-50 al 70-30, cioè diventa 70% una moto stradale al 30% fuoristrada. Risultato che non ne vedi una che va più a fare certi viaggi. Le vedi, ma devi fare lo stradale.
Infatti, una delle polemiche che sono durate da quel giorno e che perdurano su quel telelever lì applicato a una moto che dovrebbe avere anche la presunzione di andare fuori strada, io mi ricordo discussioni eccetera eccetera, ma nonostante tutta la polemica eccetera eccetera, i tedeschi, da buoni tedeschi, si sono sempre rifiutati, incaponiti, dicendo il nostro è progetto migliore e prima o poi lo facciamo andare. E diciamo che la BMW su altri modelli sono pochi anni, ecco la R9T che è ritornata a uno schema di ammortizzatori anteriori tradizionali, però quei modelli lì, che comunque la presa famosa eccetera eccetera, GS in testa, mantengono ancora nonostante tutto il loro bel telelever.
Sì, infatti quello che a me fa ridere, che vedevo anche recentemente, diciamo adesso nella gamma attuale di BMW gli unici due modelli che mantengono il telelever sono la RT, quindi quella, la turisticona super carenata, e il GS. Tutti gli altri sono passati a forcelle tradizionali, perché dicono che ormai le forcelle moderne diciamo vanno sufficientemente bene da sostituire il telelever,
piuttosto che ammettere che le forcelle tradizionali, e con le rovesciate ancora di più, andavano già bene per conto loro, hanno detto che adesso...
Ma quello che mi fa ridere è che adesso che abbiamo i GS, che sono i 1250 Adventure, che sono una roba enorme, cioè io ne ho uno parcheggiato fuori dallo studio tutti i giorni, al radiatori che è il muso, che è largo come mezza macchina praticamente, però comunque BMW spinge sull'immagine fuoristradistica di questi mezzi, da raid africani, quando per me pure Meoni avrebbe avuto dei problemi a portarli nel deserto sti cosi, e fanno questi la chiamano la GS Academy, ossia questa scuola di fuoristrada dove ci sono questi super pilotoni, che sicuramente vengono gente professionista che viene dai raid africani, che insegna al commercialista quarantenne che ha tirato fuori 30.000 euro per la GS Adventure come portare in una stradina piena con un po' di fango questa bestia da 250 kg, con una sospensione che non è fatta per quella. Quando, se si mettessero l'anima in pace e mettessero una sospensione normale, cioè sarebbe tutto di guadagno, per se volete veramente dargli l'immagine africana di moto da rally, di moto da raid.
Sì, loro devi... Sì, pensiamo sempre, per esempio, io, uno dei miei amici con cui vado in Harley, ha fatto un viaggio in Islanda, si chiama BMW Academy Ride, o BMW Ride, e loro ti danno, tu affitti questa moto, questo Adventure, oppure un GS normale, arrivi in Islanda, puoi comprare la tuta BMW speciale, super speciale, a un prezzo ottimo, chiaramente tutto molto costoso, però lui per esempio ha fatto questo viaggio di una settimana in Islanda, tutto, diciamo, moltissimo in fuoristrada, però fuoristrada islandese è uno sterratone, cioè la differenza tra il fuoristrada, però nello sterrato può capitare che se piove tu hai fango, ai guadi, per esempio, nei guadi cadevano quasi tutti perché sotto è gelato, pieno di sassolini, non ce la facevano, i guadi sono stati un disastro. Tutto il resto l'Academy ti insegna esattamente, il punto fondamentale è se trovi del fango, perché nessuno di loro ti può portare con quella moto a fare un percorso virgolette da fuoristrada. Io ti dirò la verità, non vado più, ma i miei amici, ho ancora 3-4 amici che vanno, fanatici, avevano addirittura, pensate, lasciato 3 moto in Libia con una Toyota, un carrello, e a turno andavano in aereo, si facevano i loro deserti, tornavano, non so, 10 giorni dopo andavano altri 3, quando c'è stato il casino della Libia, chiaramente hanno perso tutto. Ma loro hanno fatto, la Libia è bellissima, e hanno fatto la vera scoperta della Libia riaperta. Però non, loro vanno ancora, mi raccontano, vanno per adesso per andare in Tunisia e in Marocco, e mi raccontano che comunque di GS fuori nelle piste non ce n'è mai mezzo, cioè non ce n'è uno, ma nelle piste, non parlo di fuoristrada, nel deserto, non parlo di, parlo proprio nelle piste, quelle battute non ci sono. È una, sì, moto, è una moto stradale che ti permette di arrivare a un rifugio, fare uno sterrato, arrivare alla spiaggia, però no, di più. Tant'è vero che fecero l'HP, però la fecero così competitiva per rimettere forcelle tradizionali, primo per il costo e poi era, sembrava una moto da gara, da enduro, non era per viaggiare, non aveva neanche quasi le, dietro le pedanine per il passeggero, per cui fu un progetto di poco tempo.
Tra l'altro è una moto bellissima che ha un prezzo assurdo ancora adesso, a comprarla usata, era veramente, mi ero innamorato di quella moto lì.
Ma pensa che loro, cioè mi raccontarono che loro l'hanno fatta apposta, loro avevano il terrore che fare un HP più GS prima serie, cioè più da viaggio, più, poi è chiaro che uno poteva mettere le borse Zega d'alluminio, faceva quello che voleva, ma si vede che non è nata per fare il viaggio in due col bagaglio, cioè quella è una moto tecnologicamente da fuoristrada, certo, per cui loro non volevano andare a rompere i coglioni al loro mercato, e allora l'hanno praticamente cassata.
Dunque, allora adesso vi interrompo ancora perché c'è la seconda scelta musicale, questa volta del nostro Anduca, come ormai da tradizione, e dopo la pausa appunto affronteremo magari l'argomento di questo cambio di destinazione d'uso che ha subito una moto che nasceva per fare del fuoristrada, diciamo modello ride. Quindi adesso ci ascoltiamo sempre un gruppo tedeschissimo, e sono i Böse Onkels con Auf guten Freunden. Auf guten Freunden vuol dire ai buoni amici, ovvero è un inno, diciamo, all'amicizia, una sorta di brindisi all'amicizia. I Böse Onkels con Auf guten Freunden.
Pillen vom Schicksal gefickt und nimm mal 3 Promille. Ich verteile Lösung und mein größtes Problem. Ich stand vor mir und konnte mich nicht sehen. Ich trinke auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn, auf das, was einmal war, darauf, dass alles endet und auf ein neues Jahr. Das Glas war grüner, die Linien schneller, der Reiz war größer und die Nächte waren länger. Alles Geschichte und ich bin froh, dass es so ist. Oder glaubst du, es ist schön, wenn man Scheiße frisst?
Ed erano i Böse Onkels con Auf guten Freunden. Bene, riprendiamo quindi la nostra chiacchierata al bar con Andrea e con Anduca. Io sono sempre Andino. Stavamo giusto parlando, diciamo, di questa mutazione genetica che nel corso degli anni, a partire dalla nascita, ha visto protagonista il BMW GS, ingrandendosi, diventando sempre più grande, sempre più accessoriato, sempre più tecnologicamente raffinato. Poi con l'avvento dell'elettronica, magari ne parleremo nell'ultima tranche della trasmissione, perché per adesso siamo ancora verso gli anni 90-2000 con lo sviluppo appunto delle dimensioni e questo cambio un po' d'uso che nasce secondo me anche col fatto, mi darete torto o ragione a seconda di quello che pensate, nasce anche dal fatto che i tedeschi cinghialoni, grandi viaggiatori, probabilmente intuiscono che questa moto inizia ad avere delle caratteristiche che la fanno andare bene anche e soprattutto su strada, soprattutto la si può caricare e si può viaggiare comodi, perché è una moto che comunque ti dà la possibilità di viaggiare col busto più eretto, sei opportunamente comunque protetto dagli agenti atmosferici piuttosto che dall'aria che arriva sulle lunghe autostrade tedesche o anche su percorsi comunque veloci, e quindi io penso che proprio il motociclista tedesco sia il primo ad intuire che questa moto diciamo ha queste capacità, queste virtù, soprattutto su strada per i lunghi viaggi.
C'è un fatto sociologico. In Germania la moto è vista come un mezzo di trasporto, non tutti. In Italia per noi la moto è una passione. C'è una percentuale altissima di tedeschi usano la moto come mezzo giornaliero, le autostrade gratis, per cui moltissimi motociclisti usano la moto al posto dell'auto e non hanno l'auto. Nelle grandi città tu vedi una marea e ti dicono: che auto, che macchina hai? Io non uso. E si muovono anche fuori, per cui il tedesco ha una mentalità di uso della moto, come avete detto prima voi, diversa anche un po' dalla nostra. Per loro, quando è arrivato il 1100, la vera differenza è una sola: tu ti metti in autostrada col mio 100, io ho anche un Parigi Dakar ultima serie nera, due valvole, quello più carenato, con, chiaramente essendo alto, messo un parabrezza un po' più alto, però è sempre chiaramente due valvole. Io a 120 all'ora sono attaccato, vibro tutto, sono attaccato alla moto, e a 120, come tutte le cose, se vai a 100 all'ora con una Meari ti sembra andare come a 250 su una Porsche. Per cui a 120 sul mio GS a me sembra di essere al massimo, anche se va più forte. A 140 mi sembra di rischiare la vita. A 120 su 1100 sei morto. Per cui è proprio questa percezione che fa la differenza. Cioè il 1100 e il successivo 1150 sono diventate delle vere moto da viaggio, cioè da spostamento. Non più delle moto dove tu dicevi: ma io non ho fretta, mi faccio le statali, faccio i passi, faccio le gole del Verdot, faccio il Gottardo, per cui me ne frego, faccio in fondo solo 100 km di autostrada, vado nelle Dolomiti passando dall'alto, facendo i laghi. Cioè questo era il concetto nostro, ma siccome i tedeschi veramente viaggiano facendo migliaia di chilometri, io ho sempre presente, ho preso tante volte questa nave che si chiamava Bib. Fino al 2000 non c'era grandi navi veloci, per cui prendevamo la Bib, chiaramente per i tedeschi e gli austriaci il punto di imbarco perfetto era Genova, non era Marsiglia per i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, che non avevano neanche bisogno, ma per andare in Tunisia erano tutti tedeschi, arrivavano tutti dall'Austria, dalla Germania, e loro di base proprio, cioè, viaggiavano, cioè loro proprio facevano i chilometri d'autostrada. Per cui 1100-1150 ha cambiato questa prospettiva, cioè finalmente potevano viaggiare tranquilli, cioè numero di giri basso, nessuna vibrazione, copertissimi, zero, borse grandi, nessun problema. Questa è stata la prima vera rivoluzione.
Allora, io sono assolutamente d'accordo con queste considerazioni di Andrea, perché io la mia supposizione è che BMW a metà anni 90 si sia trovata a ragionare: ok, abbiamo questa moto che ha questa immagine africana di raid, di moto indistruttibile, eccetera eccetera, però noi le nostre moto le vendiamo nel mondo occidentale, non le vendiamo in Nord Africa. Nel mondo occidentale quanti sono quelli che fanno quello che fa Andrea? Penso un 10% dei possessori dei GS. Gli altri lo usano per farsi le vacanze in Europa, per andare al lavoro, eccetera eccetera. Quindi se noi gli diamo la moto che ha un comportamento stradale, o diciamo al 85% stradale, però ha un'immagine comunque forte, ha un'immagine da moto avventurosa, forse facciamo bingo. E questa scommessa, i numeri lo dicono, l'hanno vinta ampiamente.
Assolutamente, cioè proprio sicuramente. E poi c'era anche, diciamo, un fattore, ripeto, anche di concorrenza, perché poi sono arrivati le maxi enduro, cioè tutti hanno incominciato a fare maxi enduro, per cui come è arrivata la concorrenza, loro si sono staccati. In fondo GS 1150 è stata l'unica vera moto di serie venduta, cioè l'Africa Twin ha venduto una marea, ma era sempre un 750, cioè di 900 la Kajira ne ha venduti 3, per cui alla fine della fiera il 1100-1150 sono diventate delle tourer, cioè sono diventate delle moto uniche, cioè hanno battuto la concorrenza in quel campo facendo quel salto, e nessuno in realtà, perché la Varadero non aveva niente a che vedere, cioè.
Beh, poi la Varadero un quattro cilindri, io conosco penso l'unico, perché è uno che c'ha il manico, è uno di quelli che mi hanno insegnato ad andare in fuoristrada, che è matto scatenato, grande motociclista, aveva un Varadero e lui ci andava a fare fuoristrada in Cile, robe. Poi lui odiava i GS, era insieme a un GSista che su una pista intervallata da ponticelli che venivano saltati via, praticamente a questo gli si è rotto il cardano, ha fatto un macello, è andato avanti 6 mesi a raccontare di quanto fa schifo il GS. Però per dire che, ecco, visto che nominavi il Varadero, moto che conosco, che ho avuto anche modo di provare su strada, perché mai nella vita mi sarei avventurato fuori strada, ma neanche su una strada bianca, perché veramente è un camion, cioè penso che quello che conosco io sia stato l'unico nel mondo ad averla veramente usata anche in fuori strada. Scusate l'inciso, ma mi veniva in mente questo aneddoto.
Sì, diciamo che il grande pregio di, oltre a delle doti dinamiche eccetera eccetera, il grande pregio che hanno i GS dal 96, quindi dal 1100 in poi, perché riescono bene praticamente in tutto, non eccellono in niente, diciamo, perché è vero che se ti vuoi mettere in autostrada, se ti prendi una moto da super turismo, se ti prendi un RT va meglio, è vero che se vuoi girare in città, se ti prendi uno scooter va meglio, è vero che se vuoi andare in fuoristrada ti prendi un super Tenere va meglio, però il GS riesce a fare tutte queste tre cose all'80% delle capacità degli altri, quindi va bene un po' per tutto. Anche questa è una grandissima forza di quella moto lì.
Certo, il famoso concetto di moto unica, sempre ribadendo che noi siamo gli unici, anche i francesi e gli inglesi. Io ho viaggiato molto e ho sempre incontrato molte persone, poi viaggiando a marzo, viaggiando a novembre, c'erano solo i viaggiatori, diciamo così, non c'era il turista. E devo dire che tutti, quasi tutti quelli che incontravamo erano monomoto, cioè mentre noi poi tutti avevamo, non so, una moto da strada, la moto per andare là, la moto per viaggiare invece in autostrada, cioè tutti avevamo una, due moto, e fortunati chiaramente, però era proprio quest'altra concezione, come hai detto tu, quella era la moto totale. Queste persone che incontravamo, o tedeschi, austriaci, francesi, spagnoli pochi, più moltissimi, molti francesi, pochi inglesi, queste persone, cioè, usavano la moto, poi tornavano, mettevano le gomme normali, le borse, cioè, le usavano per andare a lavorare, la loro moto, le prime coperture che vediamo sugli scooter, le prime coperte da scooter, loro le avevano già a Parigi negli anni 80, cioè quando qui non esistevano ancora, non si vedevano, a Parigi esistevano già le coperte, e tutte le moto stradali, a Parigi c'erano solo Vespa praticamente una volta, avevano già la coperta, cioè le moto, i GS, le Tenere avevano già la coperta, loro d'inverno si mettevano la coperta, l'ha fatta anche il Tucano, ma ne hanno vendute pochissime, si mettevano la coperta perché per loro era il mezzo di locomozione, a Parigi macchina non gira.
Sì, infernale.
Cioè, no, per cui loro veramente avevano questa cosa della moto totale, per cui è vero, cioè facevano veramente tutto e hanno fatto tutto. Comunque io volevo solo raccontare un episodio velocissimo, che è quello che ricordo quasi con più piacere della mia vita gessistica. Quando partiamo un giorno, andiamo in Algeria e siamo noi 3 GS e ci siamo in 12 e gli altri 9 hanno tutte moto leggere, KTM, Tenere, hanno tutti moto leggere. Il nostro chef, il nostro capo ci dice: cazzo, ancora con quelle moto di merda che non vanno quando c'è la sabbia, vi dovete fermare, dovete spingere. E qua è su di giù, noi, ma che moto di merda. Ora arriviamo al confine laterale, si chiama Nefta Toser, e decidiamo di osare e scappare in Algeria, ma senza documenti, senza niente, cioè zero, cioè proprio dici. In più avevamo anche una macchina con delle ragazze a bordo dietro,
Gerini notoriamente, tra l'altro, ospitali e gente tollerante.
Allora noi decidiamo di tirare, non c'erano i GPS, zero. Ogni, la cartina che avevamo, un pollice era 500 chilometri, cioè per cui era una roba...
Il mappamondo praticamente.
Sì, da film, cioè tutta la cazzo. Come nei film, cosa succede? Succede che da lontano vediamo, sai quando tu vai che fai il tuo fumo, ma da lontano vedi dall'altro fumo e dici, oh cavoli, chi saranno? Poi cominciano a avvicinarsi sempre di più, a un certo punto lo chef, che veramente era un manico, decide di andare un po' a vedere chi sono. Aveva un binocolo potentissimo, perché lì il binocolo ti salva la pelle, per evitare di fare magari 30 km e poi trovare un fiume asciutto o un fiume che non puoi passare. Cazzo, erano mica mezzi dell'esercito. Cioè, ci avevano individuato e ci seguivano, cioè venivano a beccarci. Eravamo dentro di una trentina, quarantina di chilometri. E mi ricordo tutta la vita che fa, via, via, peliamo. Cioè, vuol dire scappiamo dall'esercito algerino. Le ragazze nella macchina sono scoppiate tutte a piangere, perché si vedevano già in galera in Algeria.
E in galera mi sa che lì gli facevano il pelo e il contropelo.
Esatto. Ma la roba meravigliosa è che me lo ricorderò tutta la vita. Siccome c'era, non era terra battutissima, noi facevamo più fatica con i GS, gli altri volavano, capito, tra il peso nostro e il peso delle moto, e me lo ricorderò tutta la vita, che si è affiancato a due di noi in mezzo, fa, teste di cazzo, per voi ci beccheranno, è andata così, perché abbiamo rallentato tutti, ci hanno preso, ci hanno portato in una casamatta, e ci hanno detto, adesso qua, adesso finite in galera, roba del genere. Poi a me mi avevano insegnato una parola magica che si chiamava bakshishi, che vuol dire mancia, e io mi sono allontanato un attimo e ho preso uno solo, e gli ho detto, ma se bakshishi? E fa, bakshishi Tunisia. Bakshishi, e 10 minuti dopo eravamo tutti incolonnati. Però ci hanno accompagnato fino, diciamo, al fiume fangoso che divideva il confine. Erano incazzati poi, e questa è una storia bella, con gli italiani, perché l'ENI aveva trovato un giacimento, ma era praticamente, mettevano il pozzo, diciamo, il pozzo lo facevano al confine in Tunisia, ma le trivelle andavano, capito, oblique, andavano a pescare in Algeria il petrolio. Questi l'hanno scoperto, erano furibondi con gli italiani. Insomma, morale, ci hanno accompagnato al confine, gli altri sono passati in un minuto nel fango. Io e l'altro, un po' ciccione come me, con il 2GS, il terzo era un manico. Cazzo, ci siamo infangati questi con i fucili. Abbiamo ancora 5 minuti! Cioè, una scena, poi siamo passati di là, adesso ridiamo, ma abbiamo fatto 2 ore in casamata, in mezzo a nulla, cioè con le ragazze che piangevano, siete dei cretini, tutti, lo chef che ci diceva le vostre moto non sono fatte, e invece noi abbiamo tenuto duro fino al 2000, poi al 2000 ci ha cassato.
Bene. Dunque, io direi che siamo giunti all'ultima scelta musicale e poi facciamo gli ultimi 10 minuti di chiacchierata e ci salutiamo, così siamo dentro nei tempi e nessuno ci sgrida. No, scusate, non è l'ultima canzone, è la terza canzone, mi sbagliavo. Ritorniamo indietro negli anni 80, sempre con una canzone della Neue Deutsche Welle, la New Wave tedesca, che all'epoca impazzava, e io ho scelto una canzone, a parte che mi piace molto, ha avuto un successo strepitoso all'epoca, ed è una canzone del cantante Peter Schilling, e si chiama Major Tom, Völlig losgelöst. Questa Major Tom riprende proprio dichiaratamente il tema che era stato di David Bowie il decennio precedente, ovvero lo spazio, eccetera eccetera, proprio chiama Major Tom come il Major Tom della canzone di David Bowie, e varia leggermente il tema, dove la canzone di Bowie parla di questo astronauta che a un certo punto perde il contatto con la base sulla Terra, e piano piano se ne va mentre dice al suo capo, saluta mia moglie, la amo, cambia, la storia è la stessa, solo che il Major Tom, che a un certo punto accende il razzo, parte, questi qua si preoccupano e lui gli dice: vi ho fatto uno scherzo, io vado verso questa luce che mi attrae, cioè, poi perde la storia, insomma gioca sullo scherzo, riprendendo il tema del Duca Bianco. Bene, quindi ci ascoltiamo Peter Schilling con Major Tom völlig losgelöst. Ed eccoci, questo era Peter Schilling con Major Tom. Riprendiamo la trasmissione e direi che siamo, visto che siamo nell'ultimo pezzettino che ci avanza di trasmissione, direi che dopo il divertente aneddoto raccontato, i divertenti aneddoti raccontati da Andrea, che ne ha sempre a bizzeffe, e già ti anticipo che tra qualche tempo sarai di nuovo nostro ospite, perché qualche tema nuovo da farti tirare fuori ce l'abbiamo di sicuro. Siamo quasi giunti, direi, agli anni 2000, dove proprio il GS si perfeziona, per così dire, si vota ancora di più al turismo a 360 gradi, sempre più grossi motori, e inizia probabilmente a farsi, diciamo, a far capolino anche i primi sentori di elettronica. Sicuramente con i primi anni 2000, correggetemi se sbaglio, si inaugura, diciamo, la terza era di queste moto.
Sì, diciamo che dal 1002 in poi si ha un ulteriore, cioè nel segno della tradizione, come si direbbe, però si ha una rivoluzione tecnologica, perché passa a essere una moto ancora più stradale, quindi perde, diciamo, quel 15% di off-road che poteva avere prima. I motori vengono ulteriormente stravolti, nel senso che prendono molti più cavalli, i rapporti di compressione vengono aumentati, insomma BMW corre dietro alle mode stradali, chiamiamole, cerca di dare moto con una dinamica di guida prettamente stradale, con delle potenze stradali, e quindi diciamo che l'eredità dell'R80 ne rimane ben poca.
Sì, anche perché vediamo per le strade, diciamo, soprattutto quelle fatte sui misti veloci, vediamo che ci sono dei GSisti che noi sempre prendiamo in giro, perché diciamo che è la moto del commercialista, però io ho visto dei fior di motociclisti montare GS e dare delle gran paghe a moto che tecnicamente, o almeno per il motivo per il quale sono state costruite, sulla carta dovrebbero essere molto molto più veloci. Parliamo delle super sportive piuttosto che di alcune naked, quindi sicuramente le qualità di quella moto su strada, se uno è capace di guidare, sono indiscusse.
Ma certo, tu calcola che hai una moto che ha un motore boxer, quindi con un baricentro molto basso, nonostante nel complesso non sia leggerissima, però conta anche non solo il peso come dato oggettivo, ma anche dove è messo questo peso. Il boxer ha il vantaggio di avere il peso molto in basso, quindi questa la rende una moto molto agile. In più hai questo telelever, che è vero che non ti dà una grande sensibilità di guida, cioè tu non capisci molto bene cosa c'è sotto la ruota davanti, però ti annulla tutti i trasferimenti di carichi, quindi tu pinzi e la moto non è che va in avanti, la moto rimane stabile. Quindi se te ti fidi e ci dai del gran gas, perché comunque hai un motore a 1200 bicilindrico, quindi di coppia ne hai da vendere, la moto viaggia, e sui passi, sulle strade nostre, sui passi, sulle strade collinari, ti togli i belli sfizi, anche calcola che hai un manubrio largo, quindi hai tanta leva, cioè è una specie di super motardone all'ennesima potenza.
No, assolutamente. Poi devo dire, questo è il mio pensiero, io non amo le moto moderne, e l'unica moto moderna che posso dire, io ho comprato l'800 GS, quello il bicilindrico normale accoppiato, perché avevo voglia di una moto leggera, volevo tornare in Africa, poi ho capito che non ho il fisico, cioè non conta la moto. Conta,
sì, diciamo che quel GS lì, che oggi tu non lo sai, ma io ho fatto una permuta con Anduca, gli ho dato il mio GS 800 che avevo lì a far niente, e mi sono preso la sua Royal Enfield perché volevo metterla via prima che uscisse di produzione, e tutto
in garage io adesso, quindi
noi conveniamo, ma adesso ce lo confermerai tu, che comunque è una grande moto.
Assolutamente, perché allora tanto sono rimasto, io l'ho presa al buio, sono andato da un mio meccanico che è anche un'officina BMW autorizzata, e l'ho presa quando usciva nera e gialla, e l'ho presa al buio senza averla mai provata, nessuno l'aveva mai vista, perché contavo sulla tecnicità B&B. È arrivata, nera e gialla non mi piaceva, l'ho fatta tutta nera, per cui la famosa Black Triple che poi è uscita, dicono che questo ragazzo molto simpatico che faceva l'ispettore abbia fatto delle foto, ha detto ma è bellissimo, perché usciva già con le ruote nere, ma è bellissima tutta nera, era l'ho fatta verdona scurissima e nera, e l'ho usata, mi è piaciuta molto, avevo le borse, tutto, aveva la velocità che andava bene a me per viaggiare, però era, io che sono anche un arlista e amo le monocilindriche vecchie, c'ho mono vecchie, c'ho Yamaha, c'ho un Suzuki DR 650, cioè parto dal presupposto che la moto moderna la devi controllare più che guidare, perché se tu non sei un velocista come me, cioè non sei uno che ci dà, non sei uno bravo a andare su strada, non sei uno bravo a piegare, cioè io non corro mai, io vado perché vado con l'Elettra Glide, vado anche veloce, ma vado in montagna e vado, però non sono uno che rischia, cioè sto sempre attentissimo. Per cui con l'800 mi andava benissimo, però mi sembrava quasi automatico, cioè mi ha dato questa sensazione, che è la sensazione che ho provato con un 1200, cioè per me il 1200 è la sostituzione delle grandi touring, cioè a un certo punto tutte le touring nel mondo sono diventate enormi, la Goldwing è diventata enorme, la Yamaha faceva la sua Yamaha, quella non so, mi ricordo il nome, era enorme, l'Harley è enorme. Cioè tutte quelle Tourer, la BMW 1600 è enorme, la BMW quella LT che aveva il manubrio arretrato era enorme. Cioè secondo me le 1200 in realtà, come avete detto prima, ormai sono carenate, tecniche, ti riparano dal vento, viaggiano in autostrada, hanno delle borse enormi, a quel punto uno perché deve comprare una moto che da usare in città? Fai fatica a usarla in città, fai fatica a muoverla, fai fatica a parcheggiarla, prendi un 1200 e vai, se devi fare 1000 km li fai uguali a farli con un 1600, e questo secondo me è la famosa ricetta un po' del commercialista, cioè il commercialista vuole stare comodo, coperto, con la signora che non si lamenta, gli mette dietro il bauletto con l'appoggino, cioè gli piace questa roba qua, ma soprattutto ha una moto che deve più che guidare, secondo me, controllare. Parlo delle persone normali, non di quelli che vanno molto bene in moto, che chiaramente portano loro la moto. Per cui per me questo successo è la sostituzione delle moto da viaggio stradali di una volta. In fondo oggi è una moto stradale.
Anche se devo dire che ultimamente si nota, con mia grande felicità, perché io sono un sostenitore delle cilindrate medio-alte, nonostante io abbia comunque un 1200 e abbia avuto un 1300 eccetera eccetera, però devo dire che sugli enduroni, che una volta sarebbero stati maxi ma che oggi sono considerate medie cilindrate, le 800, 700 adesso col TT bellissimo della Yamaha, KTM ha tirato fuori un bicilindrico che è una meraviglia, a parte che è una follia di cavalli, perché ha 130 cavalli ed è, se non sbaglio, 790. Stanno ritornando in auge degli enduroni che ti danno la possibilità anche di fare fuoristrada, perché sta ritornando un po' la moda, e ti danno la possibilità di viaggiare senza il patema d'animo di andare in giro con un pachiderma, e parlo principalmente del GS e di qualche epigono, cioè il Super Tenere Yamaha, che è una moto molto grande, vediamo la Triumph che sta tornando un po' indietro anche lei, e anche se ha un modello più piccolo, però la Triumph si è un po' ridimensionata, se non sbaglio, eccetera eccetera, quindi un po' la tendenza è quella di ritornare un po' sul medio. Anche di GS 800 ne hanno vendute moltissime, adesso l'hanno rifatta nuova, stanno tirando fuori delle belle moto un po' tutti, diciamo. L'impressione che ho è che, a parte, diciamo, il mito consacrato ormai GS, che sarà in perituro perché ha ancora sicuramente da dire molto la sua, però tante persone che magari si avvicinano al viaggio e non vogliono prendere una stradale ma una Globetrotter, sono un po' spaventate. Io stesso, che comunque la moto la so guidare, una volta ho fatto 200 metri con un GS che era ancora un 1150 e l'ho portato indietro e ho detto: io su sta roba qua non ci faccio neanche un chilometro, perché è troppo grossa, spaventa, insomma.
Ma guarda, come tu ben sai, io quel GS lì, l'800, l'ho preso nell'ottica di fare viaggi, perché mi sono stufato di fare i viaggetti nel CAC, d'estate voglio farmi i miei 2-3.000 km in giro. Però poi dopo un po' che l'ho usato mi sono reso conto che effettivamente diciamo non è una moto specialistica, non è un endurone specialistico, però in fuoristrada può farti divertire, cioè calcolando che io sono un fermone. E infatti mi sono messo a fare delle modifiche in senso di renderlo un po' più fruibile per il fuoristrada, quindi il manubrio con dei riser un po' più alti, le pedane un po' più larghe, prossimamente ci saranno delle gomme un po' più tassellate, eccetera eccetera.
Io aspettavo solo te per portarti, anzi Andrea ci promette in questo momento, perché me lo promette sempre al telefono, poi sparisce, sì, non si fa più sentire, però ci promette che in primavera ci porta nei suoi posticini a fare un po' di fuoristrada leggero, così Luca mette le moto lo sporco e si diverte.
E guarda, io adesso ho la moto che è esplosa in garage, è aperta come una cozza, perché vabbè, l'ho presa da Andino, sono sicuro della sua manutenzione, però io sono come San Tommaso, finché non vedo non crede, quindi sto cambiando tutto il possibile perché la voglio perfetta. E io partivo molto prevenuto nei confronti di BMW, perché mi ha sempre dato, innanzitutto ha avuto l'immagine di moto costosa, e a me non piacciono le cose quelle ingiustificatamente costose, e poi di moto appunto per commercialisti, per fighetti, e quindi sono sempre stato un po' prevenuto nei confronti di questo marchio. Poi per caso mi è arrivato questo GS800 e adesso che ce l'ho aperto come in due, che vedo come è fatto, ti ho scritto l'altro giorno: cazzo, ero molto prevenuto, ma in realtà mi sono reso conto che è una moto fatta molto bene, a livello di sia tecniche costruttive che di materiali, di particolari, insomma da proprio una bella soddisfazione lavorarci sopra.
Io, guarda, per quello che l'ho usata sono stato contentissimo, ripeto, non l'ho venduta minimamente per antipatia, l'ho venduta perché avevo un tot di moto e soprattutto perché mi sono accorto che se dovevo viaggiare, viaggiavo con l'Elettra, e se dovevo andare a fare i miei giri diciamo fuoristradistici, in fondo avevo il mio GS100 che faceva quello che fa l'850, la differenza è lo spostamento. Però siccome col GS adesso c'è una moda che è fondamentale, che è meglio che tutti sappiano, per gli appassionati di questo tipo di moto, l'FMI ha capito che il fuoristrada sostenibile, virgolette, cioè con permessi, si deve chiamare, deve avere un nome, deve essere protetto. Si chiama adventuring, cioè come avventura, FMI adventuring. L'adventuring raduna tutte quelle persone, quelle associazioni che vogliono fare il fuoristrada, virgolette, etico, cioè non vai a fare non l'enduro, che è un'altra cosa, quello è uno sport. Per cui le cavalcate, la Morenica, l'AT, la Pavia Sanremo, tutto regolare, tutto segnalato, fai 100-200 km, fai Rimini, Castagneto Carducci, tutto in strade di montagna aperte, senza permessi. Cioè quel tipo di avventura a portata di tutti, dove non occorre essere dei campioni e allenati più di tanto, che è fondamentale. Tant'è vero che l'età è molto alta, anche perché la moto è ormai una passione per vecchi, cioè i ragazzi non hanno, in percentuale non esiste un futuro della moto, lo dicono tutti gli studi di settore. Per cui l'adventuring torna, per quello che torna alla grande la Yamaha 700, torna alla grande la 1000, cioè la Honda ha fatto adesso il 1100, ma in realtà il 1000, l'Africa Twin, è una moto, io l'ho provata, ma mi sono stupito, mi sembrava una bicicletta, è una moto perfetta anche per viaggiare, cioè fai tutto, è come l'800, è come guidare l'800 un po' più potente. Per cui c'è questo ritorno a un'avventura casalinga, cioè andare in Abruzzo, cioè per me dovrebbe essere, hai una moto, prima o poi nella vita devi andare in Abruzzo, se no ti togliamo la patente per la moto. Cioè devi essere, cioè ci sono delle cose, noi abbiamo un paese, cioè per andare in motocicletta, cioè tu vai sulle Dolomiti infrasettimanale sempre, sabato e domenica, vai sul Gottardo, ai posti, vai in Francia, vai di là, scavalli a destra, a sinistra. Noi siamo fortunatissimi, cioè siamo vicini a posti meravigliosi, per cui noi abbiamo talmente tanto, non occorre andare a Capo Nord, perché hai talmente tante mete. Io agosto ho fatto 3 giorni sul Gottardo perché non potevo allontanarmi più di tanto, cioè mi si è aperto il cuore, ho fatto lunedì, martedì, mercoledì, ho dormito nell'albergo di 007 ad Andermatt, che è quello di Goldfinger, che è rimasto uguale anni 60, scartolato, economico, dove hanno lasciato una pompa dove nel film facevano benzina, e sono stati 2 ore a vedere che tutti quelli che scendevano da Gottardo, pensando che fosse una pompa vera, aspettavano fuori il benzinaio e suonavano tutti tirando delle madonne in tutte le lingue, e noi eravamo seduti dall'altra parte della strada e c'era un cartello che diceva questa pompa è quella del film, non c'era scritto che non andava. Per cui tutti scendevano dal Gottardo, lì suonavano, una scena meravigliosa. Però abbiamo dei posti proprio bellissimi. Adesso stanno aprendo, se tu lo fai con pagando, cioè tu non so, vuoi andare, chi è che sa che è Dordona, cioè tu vai a Foppolo, paghi 3 euro, fai 20, scavalli il parallelo a San Marco, arrivi a Morbegno facendo 25 km di fuoristrada facile, facendo il passo Dordona pagando 3 euro.
Quello me lo sono studiato quest'estate, adesso che...
Sandino, segnatele tutte queste cose, che poi appena arriva un po' la bella stagione...
Le cose del godere. Ecco, io però adesso abbiamo finito il nostro tempo a disposizione e con grande rammarico, perché come al solito le cose si scaldano verso la fine, devo interrompervi e salutare il nostro amato pubblico che ci segue con tanto calore. E quindi rimando l'appuntamento a una delle prossime puntate, perché quando vieni a trovarci in trasmissione, ma garantisco anche dal vivo, è sempre uno spasso, perché vengono fuori cose veramente divertenti. Quindi saluto il nostro Andrea, ringraziandolo nuovamente da parte mia, di tutta la banda Andersen, e saluto anche Anduka prima di lanciare l'ultima canzone.
Buonasera a tutti, grazie per averci ascoltato, grazie ad Andrea per essere intervenuto, sempre un piacere. E vabbè, speriamo che nonostante sia ospite qua altre volte, ma anche di vederci live per andare a fare qualche sgarruppata in giro.
Sì, ma adesso lo becchiamo noi, aspettiamo, facciamo passare questo triste inverno tra lockdown imminenti e balle varie, e poi quando saremo di nuovo verso la primavera, io ho già la promessa ottenuta in privato, ma adesso lui lo dichiara anche in pubblico, e quindi non ci scapperà. Adesso che hai anche la moto adatta, Anduka, non puoi scappare. Poi...
Assolutamente, guarda, non aspetto.
Quindi, l'ultima canzone, sempre a cura scelta da Anduka, un gruppo tedeschissimo, idolatrato negli anni '80, ma questa volta non di New Wave, bensì un gruppo rock, diciamo il gruppo più rock e più rappresentativo del rock tedesco di quegli anni. Sono gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane. Buonasera di nuovo e Andersen a tutti!
Andersen!
Out. There's no Sei così che quell'ant get is burning, reaches my skin. So what is wrong with another sin? The fish is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her. The storm breaks loose. Just have to make it. We still wanna choose. Skin. So what is wrong?